From Salami to Art, Giorgio De Finis and Veronica Montanino, un evento che cerca di rispondere ad una domanda ben precisa, o meglio a una serie di domande abbastanza importanti e interessanti. Ad esempio, in che modo un museo può diventare un punto di riferimento per la creazione di un dialogo e un senso di appartenenza, può costruire una comunità e tutta una serie di altre domande. Quali sono queste altre domande?
Sicuramente una domanda è il rapporto tra arte e politica, è come un artista o degli artisti sono così intervenuti grazie al progetto di Giorgio in uno spazio pubblico che per l'arte non esisteva a Roma. E in che modo l'arte possa avere un impatto sulla realtà sociale.
Quella che abbiamo appena sentito è la voce di Veronica Montanino, un artista che ha partecipato a diversi progetti in uno spazio che ha cominciato a delinearci. Si tratta di uno spazio molto importante che in qualche modo ha segnato un momento di cambiamento all'interno del panorama di ciò che avveniva all'interno della cultura e dell'arte a Roma, e ce ne parla a questo punto Giorgio De Finis, che è uno degli ideatori di questo spazio. Giorgio, di che cosa stiamo parlando?
Sì, stiamo parlando del tentativo di unire il punto più alto e il punto più basso della città, nel senso il Museo d'Arte Contemporanea, no, che è un po' la nuova cattedrale, il fiore all'occhiello della città globale in competizione, il punto più basso che è a Roma, come in tante metropoli del mondo, lo slam, diciamo, in questo caso un'occupazione abitativa illegale che dà casa a 200 persone provenienti da tutto il mondo.
Stiamo parlando del MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove. Spieghiamo come nasce alle persone che ci stanno ascoltando questa nuova realtà.
È uno spazio veramente dell'altrove, noi lo chiamiamo il Museo sulla Luna perché in effetti siamo passati dalla Luna, nel senso che nel 2011 il primo progetto fatto a Metropolis, così si chiama, questa occupazione abitativa calata in una ex fabbrica di salami, diciamo, abbiamo bussato per proporre agli abitanti una specie di viaggio alla Méliès, insomma, voyage dans la lune, no? Cioè l'idea di raggiungere un altro pianeta per ricominciare. La Luna è un foglio bianco, insomma, no? Anche uno spazio utopico, secondo i trattati internazionali, è un luogo dove sono vietate le armi e la proprietà privata. Quindi ci sembrava un posto interessante per ricominciare, ma questo viaggio ideale, che era un po' anche l'idea di partecipare tutti, anche queste persone così marginali, no? Così senza diritti, al gioco dell'arte, che è un'istanza di libertà, alla fine ha fatto nascere questo museo, che è un museo autonominato, non è una realtà istituzionale, è un'istituzione nata per la volontà nostra, degli abitanti e degli artisti, e poi forse di tutta la città e non solo. Quindi è anche un modo per ricordarci che le istituzioni a volte siamo noi, cioè non è qualcosa di calato dall'alto, no? Che dobbiamo sempre aspettare che si ricordi dei nostri bisogni, delle nostre esigenze, è qualcosa che a un certo punto possiamo decidere di creare e l'abbiamo fatto. Insomma, ovviamente questa cosa non è priva di implicazioni.
Veronica, tu come artista cosa rappresenta avere un luogo del genere, poter lavorare in un luogo del genere?
Diciamo che l'arte si è nel tempo sempre più staccata dalla vita. È una cosa che è avvenuta nei secoli e riflettiamo spesso sull'origine dell'arte, quindi sul dato proprio, Giorgio è antropologo di formazione, quindi sul dato proprio antropologico dell'arte come qualcosa che sta all'origine, no? Insieme alla nascita dell'uomo, all'esistenza del sapiens, addirittura adesso dicono del Neanderthal. Quindi c'è questa dimensione del fare arte che sta insieme all'abitare, all'origine, no? Col tempo l'arte è diventata sempre più staccata dall'abitare, qualcosa di staccato da tutto ciò che rappresenta la vita dell'uomo, per cui diventa quasi un oggetto di culto con una dimensione estremamente divinizzata da una parte, ipermercificata dall'altra, che poi sono due facce della stessa medaglia. In qualche modo i musei classici sottolineano questa separazione e diventano proprio dei contenitori, quasi dei templi, delle chiese dell'arte, che tengono l'arte totalmente estranea alla vita di tutti, alla quotidianità. Quindi lavorare in questo posto è stato un po' riappropriarci delle origini, in qualche modo, proprio antropologiche del fare arte, quindi riconnettere l'arte alla vita. Questa è una cosa di cui le avanguardie hanno sempre parlato, hanno sempre aspirato. Secondo me è un'aspirazione degli artisti di sempre, però stavolta ci siamo anche molto riusciti, perché davvero abbiamo lavorato ad una riconnessione di queste due sfere, della quotidianità, della vita e dell'arte, che si sono rimescolate in un modo molto, molto concreto, molto importante.
Si parla di uno spazio in cui ci sono famiglie, giusto?
Sì.
Come hai visto che hanno reagito nel tempo le famiglie a questa sorta di invasione d'arte a casa loro?
Dunque, io ho cominciato a lavorare con i bambini, diciamo, ho lavorato rispondendo ad una richiesta precisa di Giorgio, che era quella di fare un lavoro per la ludoteca. Quindi gli abitanti di cui io ho avuto più esperienza sono i bambini, con cui si è creato un legame particolare, ed anche questo è un tratto antropologico preciso, cioè cominciare dai bambini, che sono la parte più fragile, in un certo senso più debole, perché sono quelli che hanno meno impatto sulla sfera sociale, dipendono dagli adulti, non sono autonomi, però nello stesso tempo sono la parte più aperta alla relazione, sicuramente più recettiva, e probabilmente saranno proprio loro che a un certo punto mostreranno i risultati di questo esperimento artistico ed antropologico. Sicuramente gli abitanti hanno reagito con un'apertura, con una disponibilità che già ci dice molto rispetto alla possibilità di interazione che c'è attraverso il mezzo dell'arte. È estremamente delicato pensare che delle persone che hanno dei bisogni così impellenti legati alla sopravvivenza abbiano avuto una disponibilità nei confronti degli artisti, che ovviamente fanno qualcosa di assolutamente inutile, di assolutamente non prioritario. È qualcosa sicuramente su cui riflettere, il fatto che ci sia stata la possibilità di questa interazione. Poi naturalmente l'interattività tra gli artisti e gli abitanti è stata legata per ognuno al tipo di lavoro che faceva. Ci sono artisti che fanno lavori più relazionali, in cui ovviamente c'è una partecipazione maggiore, e altri meno, però tutti quanti hanno dovuto confrontarsi comunque con la presenza degli abitanti, e questo è stato, penso, un'esperienza incredibile.
Ci stai facendo un racconto dell'arte contemporanea che non è quello che proprio sentiamo sempre. Si pensa che sia un'attività elitaria, un'attività completamente astratta, però si sta forse riappropriando della possibilità di esprimere anche qualcosa di diverso. Mi interessava proprio di farti questa domanda, che sembra una domanda, non lo so, di secondo piano, però perché chiamarlo museo se è uno spazio così differente? E poi anche appunto l'evento si chiama From Salami to Art, quindi di spiegarci magari anche per quale motivo avete intitolato così la vostra conferenza.
Il titolo dipende dal fatto che Metropolis è nata dentro questo spazio abbandonato, che era una sorta di immenso relitto urbano nel quartiere di Tor Sapienza, insomma nella periferia est di Roma, quella fabbrica della Fiorucci, insomma uno dei più importanti marchi di salami italiani, che a un certo punto si è spostata di qualche chilometro, lasciando questo salumificio che è diventata la casa di 200 persone, insomma è ancora lì con tutti i suoi macchinari abbastanza cruenti e drammatici. Quella era una grande fabbrica di morte. La presenza di questi macchinari, di questa realtà, nonostante oggi sia un posto attraversato dai bambini che giocano, l'atmosfera è molto cambiata, però si sente, da qui il titolo. Invece, per tornare alla domanda del museo, per me era molto importante definirlo così, perché volevo creare questo cortocircuito di cui ti parlavo prima, cioè no, provare a fare un innesto tra il punto più alto della città, che è appunto il museo, no? A Roma, ma in tutto il mondo, i musei sono affidati alle archistar, e dall'altra parte invece c'è appunto la polvere sotto il tappeto che nessuno vuole vedere, no? A Roma abbiamo 100 occupazioni abitative, certo non è Mumbai che su 16 milioni di persone ha 11 milioni che vivono negli slum, però è un dato piuttosto importante e significativo per Roma. Quindi l'arte ci permette anche, permette ai romani di superare tanti muri, tante barriere, scoprire cos'è Metropolis, scoprire la periferia, scoprire la mancanza, l'assenza sempre maggiore dei diritti che hanno le cosiddette vite di scarto, per citare Bauman, no? Cioè persone che, diciamo, nel nostro mondo sarebbero destinate alla rottamazione, ma che giustamente si rifiutano.
Per farci capire quanto è stato dirompente, quanto il vostro progetto abbia cambiato, in qualche modo stia cercando di cambiare anche la percezione degli spazi condivisi, della possibilità di creare dialogo e connessione non solo sociale ma anche culturale, anche politica. Giorgio, tu hai avuto anche recentemente la nomina di direzione di uno dei poli museali più importanti della città di Roma, una nomina che è venuta non senza qualche perplessità o critica.
Luca Bergamo, che mi ha chiamato a provare a immaginare un museo diverso per il Macro, Museo d'Arte Contemporanea della città di Roma, ha apprezzato il lavoro fatto a Metropolis, è il primo politico in carica che mette piede a Metropolis e addirittura ha dichiarato che per lui è un modello a cui guardare per la crescita culturale della città di Roma. Quindi, insomma, una dichiarazione importante, forte, che poi con questo invito a occuparmi del Macro lui ha confermato. E io, diciamo, sto ripensando il Macro, nel senso che non si faranno mostre al Macro, sarà un grande dispositivo di incontro tra l'arte e la società a Roma, a scala urbana, con migliaia di artisti invitati, le porte aperte, si chiamerà Macro Asilo. Questo dispositivo, che io vorrei fosse veramente pubblico, anzi qualcosa di più di pubblico, cioè che vada nella direzione del comune, di un qualcosa da costruire tutti insieme, diciamo, lo sottrae al sistemino dell'arte, che invece è qualcosa di un pochino più asfittico, mentre invece secondo me deve tornare a essere un luogo vivo della città, dove tutte queste, diciamo, fantastiche anomalie che sono gli artisti potrebbero, se concentrati in maniera positiva, a lavorare insieme in uno spazio che diventa non più competitivo ma collaborativo, potrebbero forse proprio innescare processi nuovi a livello di città e di società. È un'ambizione ovviamente altissima, forse sempre un po' utopica, ma senza questo non si va avanti.
Stai ripensando questo progetto che aprirà tra qualche mese. È un museo senza mostre, come hai detto tu. Ci sono degli artisti a cui tu stai guardando come riferimento?
Diciamo, una delle polemiche più grosse riguarda appunto la mia apertura a tutti coloro che si dichiarano artisti. Quindi io, diciamo, semplicemente apro la porta, ma la apro a tutti coloro che, diciamo, compiono questo passaggio di autolegittimazione dicendo sono un artista, che è tutt'altro che banale. Perché faccio questo? Faccio questo perché in realtà il museo che voglio creare ha bisogno della collaborazione di tutti, no? Quindi sono io che chiedo agli artisti datemi una mano, e quindi ovviamente gli apro la porta, dopodiché con ciascuno capiamo cosa possiamo fare insieme, no? Però è l'idea di costruirlo veramente con la città e con i numeri della città. Viviamo in un'epoca che Perniola chiamava l'epoca dell'arte espansa. Sono numeri molto molto importanti, parliamo di migliaia di artisti. Uno, quando pensa al mondo dell'arte, sempre qualcuno dice sono 10, sono 100, è uno. Invece il mondo dell'arte è un'altra cosa, sono migliaia di artisti che operano in città, e noi vorremmo fare tesoro di tutte queste esperienze. Capiamo come, perché ovviamente non sarà facile, diciamo, però l'invito è avere una casa comune. Cioè, il MAM in qualche modo è un museo calato nella casa, no? Un po' come Veronica citava, in qualche modo senza dirlo, le grotte di Lascaux, cioè le origini, sì. No? Quando abitare e fare arte coincidevano, ecco. Il Macro Asilo sarà un po' l'opposto, cioè sarà portare la casa dentro il museo, quindi una dimensione di un luogo dove stare, non da attraversare, dove stare, dove lavorare insieme, no? Un po' nell'idea del museo che era la casa delle muse, forse, no?
Appunto, il luogo dell'ispirazione.
Sì, dove gli artisti tutti insieme, tra l'altro in maniera anche molto interdisciplinare, no? Lavoravano, creavano, no? Quindi sarà un immenso laboratorio dove creare qualche virus, ovviamente li teniamo contenuti, ma non si sa mai se poi scappano.
Cosa potrà succedere in questo nuovo posto di cui appunto ci stanno parlando Giorgio e Veronica questa mattina? Veronica, l'ultima domanda per te. Raccontaci un po' questa storia delle barricate dell'arte che gli artisti hanno regalato al museo e alla sua comunità per proteggerli, per creare questo spazio magari, ecco, lontano da delle dinamiche che abbiamo avuto modo di accennare questa mattina.
Questo concetto della barricata d'arte è davvero molto interessante ed è assolutamente importante problematizzarlo, perché se da una parte barricata indica proprio la materialità, no, della barricata come difesa, nel senso che le opere che sono al MAM, che sono, difendono il Metropolis, perché Giorgio è riuscito a catalizzare tutta una serie di artisti, tra cui artisti anche appartenenti al sistema, quindi quotati, con un loro valore di mercato accreditato, eccetera. Quindi effettivamente il MAM è pieno di opere di valore, e dunque questo valore, che è un valore proprio materiale dell'arte, è una barricata, e questo è un aspetto della barricata, ovvero questo paradosso poi che ci permette di riflettere sul fatto che effettivamente bonificare la fabbrica, che significherebbe liberarla dagli occupanti, è un'operazione semplice, mentre invece distruggere le opere d'arte, cacciare gli abitanti e distruggere le opere d'arte è un'operazione complessa, per cui per il valore che la nostra società, che le nostre società danno all'arte, che evidentemente è molto più sentito e siamo molto più sensibili al fatto di distruggere questo valore che simbolicamente significa tantissimo per noi, piuttosto che il valore delle vite umane di queste persone che hanno meno diritti di tutti. Quindi questo è un aspetto. Però l'altro aspetto che invece ha a che fare con l'immateriale, cioè l'aspetto, come dire, antropologico, ecco, torno a questo concetto, antropologico dell'arte, cioè l'arte può difendere in qualche modo i diritti se noi riusciamo a individuare la dimensione positiva dell'arte, cioè il fatto che l'arte è l'unica traccia, è l'unica sopravvivenza di un pensiero non funzionale, non utilitaristico, diciamo che funziona in un modo diverso dal sistema capitalistico, dai sistemi a cui siamo abituati e nei quali siamo immersi. Quindi è l'unica sopravvivenza di qualcosa che rappresenta un valore diverso. Allora, in questo senso è una barricata, come dire, proprio antropologica, nel senso che se noi individuiamo un tratto umano, questo dell'arte, che funziona in un altro modo, quindi che non è per l'utile, non ha a che fare col calcolo, non ha a che fare con i valori che la nostra società considera primari, in qualche modo creiamo una protezione e una barricata più sostanziale, perché riusciamo ad individuare un tratto umano che ci può permettere di pensare che i diritti siano qualcosa per i quali possiamo lottare, insomma è una base su cui poggiare la lotta politica, ecco, in questo senso.
Di tutto questo continueranno a parlare Giorgio e Veronica in questo evento all'Istituto di Cultura di Melbourne. Noi li ringraziamo per essere passati anche a trovarci questa mattina e averci dato così tanto materiale su cui pensare, così tanta apertura mentale per immaginare veramente e poter dire finalmente "eppur si muove". Grazie.